tanti giovani si sono riuniti a Milano per parlare delle loro ambizioni di un pianeta diverso. Come Youth for Climate ascoltiamo le esperienze derivate da questi due giorni, dando la parola a Federica Gasbarro, COP dei giovani, che ci parlerà delle aspettative dei giovani per il futuro.
Le autorità religiose e civili, gli scienziati, per l'opportunità di dare voce e ascoltare i giovani di tutto il mondo. Sono qui oggi a mostrare i risultati di Youth for Climate, un evento giovani inserito in COP26. Le priorità assolute dei giovani di tutto il mondo, rappresentati da due delegati per ogni paese membro dello UNFCCC, sono quattro. Sostegno economico ai paesi vulnerabili, perché da soli non possono far fronte agli eventi catastrofici del riscaldamento globale e non sono in grado di avviare la transizione energetica perché semplicemente l'energia non ce l'hanno. Emissioni zero entro il 2030. Formazione scolastica relativa all'ambiente e al climate change. Fare in modo che questa occasione sia stata solo una di una serie di altre in cui i ragazzi possano partecipare attivamente al processo decisionale. Da queste priorità dipende anche e soprattutto una sola cosa, la pace e quindi il nostro futuro. Dall'evento di Youth for Climate, ognuno di noi ha portato a casa un'esperienza di vita che lo ha cambiato per sempre. Ognuno è arrivato con la propria cultura, la propria storia, che per alcuni aveva il sapore della trama di un film dell'orrore. È arrivato con le proprie tradizioni. Ragazzi indigeni, ragazzi del sud del mondo, ragazzi asiatici, in rappresentanza di 1 miliardo di bambini e altrettanti adulti che stanno attualmente soccombendo all'effetto devastante dei cambiamenti climatici. Emozioni forti, rabbia nell'ascoltare alcune realtà, la felicità di essersi conosciuti e poter fare la propria parte, la forza nel voler dimostrare di essere all'altezza della situazione. Ognuno di noi, tornando a casa, ha portato un pezzetto di cuore dell'altro. Siccità, cicloni, villaggi decimati. Possiamo ancora scrivere l'epilogo di questa storia e il nostro futuro non è affatto segnato, ma dobbiamo essere uniti e fare in modo che la nostra casa comune, la Terra, possa ancora essere chiamata così, con questo nome, casa. La natura merita di essere protetta, perché se noi lo faremo con lei, beh allora anche lei lo farà con noi. L'ambiente non ha colori, non ha bandiere, è un linguaggio universale che ci unisce tutti. Non appartiene a nessuno, se non ad ognuno di noi. Grazie.
Grazie Federica. Thank you Federica for your words.
Grazie Federica per le tue parole, per la tua testimonianza, per il tuo bisogno di futuro e per chiamarci all'azione. Con la sua enciclica Laudato Si e Fratelli Tutti, Papa Francesco ha offerto una visione dell'umanità integrale nella quale gli uomini e le donne sono guidati dalla fede e da una roadmap per arrivarci. Ascoltiamo le sue parole e le sue riflessioni. Grazie, Santo Padre.
Quanto?
7. Esto solo que después habla, se lo paso allá cuando se sienta.
Capi e rappresentanti religiosi, eccellenze, cari fratelli e sorelle. Grazie a tutti per esservi qui radunati, mettendo in luce il desiderio di un dialogo approfondito tra di noi e con gli esperti di scienza. Mi permetto di offrire 3 concetti per riflettere su questa collaborazione: lo sguardo dell'interdipendenza, e della condivisione, il motore dell'amore e la vocazione al rispetto. Voi avete la trascrizione di questo che io devo dire adesso, e per non usare del tempo che è necessario perché tutti parlino, lascio nelle vostre mani la trascrizione, voi potete leggerla, e così andiamo avanti in questa celebrazione. Grazie.
Thank you, Your Holiness.
Grazie Santo Padre, e leggeremo le sue parole e la ringrazio per averci accompagnato in questo viaggio. E l'appello firmato da tutti i rappresentanti sarà presentato ad Alok Sharma, presidente della COP26, e al ministro degli affari esteri italiano Luigi Di Maio e ai leader che si incontreranno a novembre.
E adesso appunto il messaggio è stato consegnato nelle mani di Di Maio.
Vorrei ora chiedere a Sua Eccellenza Alok Sharma e al Ministro Di Maio di prendere la parola. Santo Padre, rappresentanti delle fedi, scienziati e ministri, è un onore ricevere questo appello e non vedo l'ora di ascoltare tanti leader religiosi oggi che parleranno. Federica ha parlato con grande passione e la sua energia e il suo senso di urgenza rispecchiano il mio sentimento, quello che ho sentito nel corso dell'evento dei giovani a Milano. La crisi climatica che affrontiamo è molto grave e l'abbiamo causata noi, è una crisi che è stata causata dall'uomo e ci possiamo sentire sopraffatti dalla scala di questa crisi, ma l'ingiustizia della situazione nella quale i poveri soffrono più di tutti, sebbene abbiano contribuito di meno al cambiamento climatico, è un fatto. Ma oggi sappiamo che possiamo cambiare le cose, ma farlo significa che tutti dobbiamo fare la nostra parte. In ogni paese, ogni parte della società devono avviare uno sforzo globale diretto proprio da queste qualità umane, la ragione e la moralità, quindi la testa ma anche il cuore. Attraverso la scienza noi comprendiamo il danno che abbiamo fatto al nostro pianeta e le sue genti, attraverso la moralità siamo in grado di comprendere le nostre responsabilità rispetto al ripristino del pianeta e della natura. La traduzione indiana nella quale sono nato ci insegna che la natura è divina e che dobbiamo promuovere il benessere di tutti gli esseri viventi. E le religioni del mondo tutte contengono gli stessi insegnamenti. Quindi abbiamo bisogno che i nostri giovani continuino a chiedere il cambiamento con la passione che abbiamo sentito oggi. Abbiamo bisogno che gli scienziati, con la loro autorità accademica, amplifichino la loro voce nel dibattito pubblico e che i leader religiosi utilizzino la loro influenza per fare cambiare le cose. Questo appello fa proprio ciò con una grandissima chiarezza e potenza. 40 leader religiosi si sono riuniti e lavorando con gli scienziati hanno creato una chiamata all'azione molto forte per il mondo e vi ringrazio sinceramente per i mesi di duro lavoro che sono stati necessari per questo appello, per gli impegni che voi avete preso di appunto passare all'azione, per la forza del vostro messaggio per i governi alla COP26. Le nostre priorità sono condivise. No, anch'io sono impegnato nei confronti dell'aumento di 1,5 gradi, eliminare problemi come la deforestazione, eccetera, e che poi appunto e gli investimenti dedicati al terzo mondo, come richiede la giustizia. Questo appello è una chiamata molto forte proprio verso questi impegni e mi impegno a lavorare con tutti voi per diffondere questo messaggio a tutti i leader e a tutta la COP, i leader politici, a tutta la COP di Glasgow per diffondere questo messaggio, e vi chiedo di fare altrettanto. Diffondete il messaggio di questo appello nei luoghi più lontani e remoti, perché come individui e collettivamente voi avete una voce molto forte. Sono consapevole della scala e della gravità di quello di cui si parlerà a Glasgow, ma quello che vedo qui mi dà una grande speranza per il nostro futuro comune. Quindi vi ringrazio tutti per il vostro lavoro, Sua Santità, e poi per tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro, l'onorevole Luigi Di Maio, l'Italia che ha partecipato appunto a COP26 in qualità di partner. Grazie.
E così il discorso Santo di Alok Padre, Sharma, presidente di COP26, adesso Luigi Di Maio, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia.
A nome del governo italiano l'appello firmato oggi da tutte le comunità religiose qui presenti. Questo appello offre un impulso inedito alla COP26, incoraggiando i governi ad un approccio ambizioso in vista di Glasgow. I leader religiosi hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nel favorire l'assunzione di responsabilità da parte di ogni cittadino nel mondo, al di là della specifica appartenenza religiosa. E mai come in questo momento, su temi che ci riguardano tutti, come la sfida ambientale, il vostro contributo è cruciale. Lei stesso, Santità, nella lettera enciclica Laudato Si, ha evidenziato l'urgenza per tutti di proteggere la nostra casa comune. E sono fermamente convinto che coloro che più di tutti contribuiranno a proteggerla saranno i nostri giovani. È per questo che la presenza in questa sede dei giovani dello Youth for Climate, appena conclusosi a Milano, è tutt'altro che simbolica. Come ha evidenziato il Presidente del Consiglio Mario Draghi in questi giorni, la partecipazione dei giovani è essenziale quando parliamo del nostro futuro, del loro futuro. Ed è per questo che come governo abbiamo fortemente voluto l'evento di Milano, così da permettere a ragazze e ragazzi di presentare le loro proposte ai grandi della Terra che parteciperanno alla conferenza di Glasgow. Durante questo anno l'Italia è stata protagonista dei principali eventi multilaterali, ospitando il Global Health Summit, detenendo la presidenza del G20 e lavorando da co-partner di UK alla COP26. In questa prospettiva abbiamo deciso di porre al centro di tutti questi appuntamenti i giovani. Nell'ambito della conferenza sul futuro dell'Europa con il Forum Unione Europea-Balcani, nel G20 di Trade di Sorrento, col G20 Innovation League, con lo Youth Forum che organizzeremo nell'ambito dei Med Dialogues a fine anno. E guardando al Mediterraneo, al nostro vicinato, che constatiamo come la diplomazia climatica sia legata strettamente all'obiettivo di assicurare, oltre ad uno sviluppo sostenibile, la pace e la sicurezza internazionali. In questo senso, la diplomazia climatica costituisce una direttrice cruciale della politica estera dell'Italia, soprattutto in un anno in cui esercitiamo importanti responsabilità a livello multilaterale. Il cambiamento climatico è un moltiplicatore di rischio, sempre più spesso causa di tensioni internazionali, conflitti e migrazioni forzate. La siccità, i vasti incendi di quest'estate, le difficoltà di approvvigionamento idrico in diversi paesi del Mediterraneo sono solo alcuni esempi dell'effetto destabilizzante del cambiamento climatico in una regione che si riscalda 20 volte più rapidamente rispetto alla media globale. Un pensiero particolare in questo senso va al Sahel. Per queste ragioni l'azione dell'Italia nel Mediterraneo rivolge particolare attenzione al nesso clima e sicurezza. Accanto all'impegno costante per una soluzione politica nei teatri di crisi, promuoviamo un'agenda positiva di cooperazione sui beni comuni mediterranei come l'ambiente, l'acqua, l'energia. Come Presidenza G20 e partner del Regno Unito per la COP26, l'Italia è in prima linea per accelerare la transizione energetica verso la neutralità climatica entro il 2050. Consideriamo gli appuntamenti che stiamo ospitando durante questo anno tappe importanti nel percorso negoziale verso Glasgow. E metteremo il massimo impegno affinché anche il vertice G20 dei capi di Stato e di Governo, che si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre, possa essere funzionale al successo della COP26, guardando ad obiettivi climatici più ambiziosi in un quadro rispettoso della dignità delle persone, del lavoro e degli equilibri sociali. La just transition alla quale i governanti sono chiamati a dare il loro contributo non è solo ambientale. Essa può e deve rappresentare un cambiamento epocale non solo con riferimento all'attestazione e all'attenzione per il creato, ma anche alla cura dei più deboli, dagli ultimi a coloro che la pandemia ha reso più fragili, ai nuovi poveri. Rinnovo perciò la mia gratitudine per il contributo assicurato dal vostro appello a questo percorso e per l'esempio di lungimiranza che in rappresentanza delle rispettive comunità di fede ci avete offerto. Questo messaggio assume un valore ancor più importante nel giorno in cui la Chiesa Cattolica celebra San Francesco, il cui nome lei, Santo Padre, ha scelto per sé all'inizio del suo pontificato, una figura che continua al di là delle convinzioni di ciascuno a ispirare la ricerca di un modello che coniughi sviluppo economico e sociale e salvaguardia del pianeta. Grazie e buon lavoro a tutti.
E così l'onorevole Di Maio, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia. E adesso dovrebbero esserci brevi interventi dei capi di fede e dei loro rappresentanti. Ancora Matteo Bruni.
Grazie Presidente Sharma, grazie Ministro Di Maio. Adesso ascolteremo gli impegni dei rappresentanti religiosi. Diamo il benvenuto al Grand Imam Al-Tayeb della Università di Al-Azhar. Grazie.
Nel nome di Dio clemente e misericordioso, cari fratelli, a mio fratello, Sua Santità Papa Francesco, il mio intervento in questo discorso molto importante vuole riassumere l'approccio islamico nei confronti dell'ambiente e delle sue componenti in 2 o 3 minuti. L'approccio islamico si basa su tre realtà. La prima, l'Islam non considera la presenza materiale semplicemente come qualcosa, non considera che ci sono animali morti che non hanno alcuna coscienza, al contrario, ritiene che la presenza degli uomini, degli animali, delle piante e degli oggetti inanimali le ritiene elementi vivi che glorificano Dio e ne lodano il nome in un linguaggio inintelligibile all'uomo. Essi appunto glorificano Dio e quindi dobbiamo ritenere che essi siano esseri viventi. È infatti evidente che il corpo morto non può né glorificare né lodare. Inoltre, la storia della creazione nel Corano, così come nella Bibbia, che lo ha preceduto, ribadisce che il primo uomo apparso sulla terra è stato un successore di Dio sulla terra. Dio gliel'ha assegnata, gliel'ha affidata, dopo che Dio ha preparato la terra affinché potesse servire l'uomo in una precisione incredibile, con una saggezza e con una cura eccezionali. Per questo motivo lo ha messo in guardia dall'arrecare corruzione su questa terra, in qualunque modo. Il terzo punto è che Dio ha incaricato i profeti di mettere in guardia i propri seguaci dal astenersi dal corrompere la terra. Dio l'Onnipotente dice nel Corano che apparve la corruzione sulla terra e sul mare per quel che le mani degli uomini si meritarono, perché Dio possa far gustare loro parte di ciò che hanno compiuto, a che si ricredano. Da questi tre fatti si dimostra in maniera chiara che Dio ha affidato la terra all'uomo e ha ordinato all'uomo di interfacciarsi con tutti gli altri esseri in maniera amichevole, da amico ad amico. Esorto infine a tutti i giovani musulmani che mi ascoltano, bensì a tutti i giovani che abbiano una coscienza chiara, qualunque sia la loro religione, che siano pronti a far fronte a qualsiasi attività che danneggia l'ambiente o che accresce la crisi climatica. Inoltre esorto i miei fratelli, gli studiosi di religione, li esorto a svolgere il loro ruolo religioso e ad assumersi pienamente le proprie responsabilità nei confronti di questa crisi. Penso che con la loro influenza spirituale in tutti gli ambienti, inclusi i decisori, i costruttori e i proprietari di imprese, penso che possano correttamente sensibilizzare le persone sui variegati effetti di tale crisi e su cosa contribuisce a risolverla e a mitigarne i rischi. Grazie per la vostra cortese attenzione.
Let us now listen to the words of His Holiness Buff.
Adesso ascolteremo Sua Santità Bartolomeo, Patriarca Ecumenico di Costantinopoli.
Your Holiness.
Sua Santità, illustri leader religiosi e rappresentanti della fede, amati fratelli e sorelle, la firma congiunta di un documento come questo, che costituisce un accorato appello ai leader politici riuniti a Glasgow, rappresenta un gesto simbolico di grande forza, proprio perché è allo stesso tempo il risultato di un dialogo e un appello a continuare questo dialogo. Che tipo di dialogo? Il dialogo tra tutte le religioni del mondo unite nel loro impegno a preservare la bellezza e l'integrità della creazione di Dio. Il dialogo tra tutti i credenti e le persone di buona volontà che condividono un sogno comune per il bene del nostro pianeta e della sua popolazione, così come per le generazioni future che meritano di ereditare un mondo migliore, più pulito ed equilibrato. Il dialogo tra la fede e la scienza come partner inseparabili nel cammino verso il rispetto del ruolo vitale dell'altro, nel guarire le ferite del nostro pianeta e riconciliare le divisioni tra i suoi abitanti. Ed infine il dialogo tra le creature e il nostro creatore, tra secolare e sacro, proprio come noi cristiani preghiamo nel Padre nostro, affinché la volontà di Dio sia fatta in terra come in cielo. Abbiamo bisogno di questo dialogo per sostenere l'ambiente. Abbiamo bisogno di questo dialogo per coabitare gli uni con gli altri come esseri umani e nell'ambito della sacra creazione di Dio. E abbiamo bisogno di questo dialogo per essere semplicemente, respirare semplicemente, per amarci l'un l'altro semplicemente. Grazie per la vostra partecipazione a questo dialogo. Siamo davvero onorati di essere qui tra voi. Grazie.
Thank you.
Grazie Sua Santità. Adesso ascolteremo le parole del Rabbino Roam Arantz del Comitato Ebraico Internazionale per le consultazioni interreligiose. Grazie.
Shalom.
Shalom. Come funzionario interreligioso del Comitato Americano AJC, sono qui in rappresentanza del Comitato Ebraico Internazionale per le consultazioni religiose, riconosciuto dal Vaticano, dal Patriarcato Ecumenico e dal Consiglio Ecumenico delle Chiese come loro partner di dialogo con l'ebraismo mondiale. Il popolo ebraico si unisce a questa comunità mondiale di fede e di scienza nella preoccupazione per la terra affidataci da Dio, come è scritto nella Torah, le Avda ul Shramra, per lavorarla e proteggerla. Nel Talmud, salvare una vita è come salvare il mondo intero. E se possiamo salvare il nostro mondo, possiamo salvare molte vite, tutte create, Bezalel Elohim, a immagine di Dio. Siamo tutti coinvolti, responsabili l'uno dell'altro. Come i profeti di un tempo, chiediamo ai nostri leader politici di agire e di fare ciò che devono per preservare la nostra casa comune.
Thank you, Rabbi.
Grazie, Rabbino. Adesso ascolteremo Sua Grazia Justin Welby, Arcivescovo di Canterbury.
Your Holiness.
Sua Santità, ospiti e rappresentanti religiosi e di Youth for Climate. Nei due minuti che mi sono stati concessi desidero chiedere tre cose, parlare di tre cose. Una dichiarazione all'azione: abbiamo bisogno di un pellegrinaggio verso l'economia pulita che riduca le emissioni di carbonio ed aumenti le energie rinnovabili. Abbiamo bisogno di un'architettura finanziaria globale che si penta del suo passato e che venga rinnovata diventando il fondamento di un'economia verde globale. Con ciò ci dovrà essere un cambiamento drammatico e totale nella tassazione e nelle regole che promuovano un'economia verde, attività verdi. Abbiamo inoltre bisogno, cosa più importante di tutte, di un vero partenariato, vero e giusto, con il sud del mondo, non solo per prevenire i danni, ma per dare al sud del mondo la capacità di collaborare con noi come motore di cambiamento per l'ambiente, per la tutela dell'ambiente. Abbiamo, negli ultimi 100 anni, dichiarato guerra alla creazione, al creato, e tuttavia il Creatore ci ha dato gli uni agli altri come creature, naturalmente interdipendenti. Il nostro abuso, la nostra guerra contro il clima colpisce i più poveri tra noi. La riconciliazione con la creazione, nell'obbedienza al nostro Creatore, proclama l'amore di Dio ed apre ciascuno di noi all'amicizia gli uni con gli altri. Adesso non ho più tempo. Il mondo ha poco tempo, è rimasto poco tempo al mondo per fare ciò che deve, per fare ciò che è giusto. Grazie.
Thank you, Archbishop Welby.
Grazie, Arcivescovo Welby. Adesso passiamo la parola al Reverendo Shoten Minegishi, direttore dell'Ufficio Europeo per il Buddhismo Zen Soto. Grazie.
His Holiness,
Sua Santità e leader religiosi qui presenti, come buddista sono fortemente consapevole del fatto che ogni cosa è correlata. Quindi desidero rivolgermi a tutti perché, adottando azioni concrete nella nostra vita quotidiana il mondo possa cambiare. Poiché prendo parte al dialogo tra i monaci zen giapponesi e quelli cattolici europei, conosco l'atteggiamento di grande cura delle cose praticato da entrambi. È necessario mettere l'accento su una vita semplice che segue la tradizione e sul suo modo di riciclare. Il mio sogno è che il nostro impegno possa fare capire a tutti che la lotta alla crisi climatica è una priorità e che la vera ricchezza della vita non è quella materiale. Spero che la nostra priorità passi dalla ricchezza materiale alla spiritualità. Una spiritualità che aprirebbe una prospettiva comune più ampia di vita in armonia con tutti gli esseri viventi. Grazie.
Thank you, Reverend.
Grazie, Reverendo Meneghisci. Adesso ascolteremo le parole di Sua Eminenza il Metropolita Ilarion in rappresentanza del Patriarca Kirill della Chiesa Ortodossa Russa. Grazie, Sua Eminenza. Sua Santità, Santità, partecipanti illustri a questo summit dei leader religiosi. Il documento La posizione della Chiesa Ortodossa Russa sui temi dell'ecologia, adottato dal Consiglio dei Vescovi nel 2013, afferma che la nostra Chiesa considera suo dovere promuovere, in persone appartenenti a diversi contesti sociali, etnici, culturali, di età e professionali, un senso di responsabilità condivisa nei confronti della sicurezza della creazione di Dio, e sostenendo il loro lavoro in questo senso. Sono pertanto lieto di partecipare alla conclusione del processo di dialogo e di scambio che ha preceduto l'incontro di oggi, firmando l'appello finale. Possa tale appello diventare un nuovo inizio per le nostre comunità e per il mondo intero. Abbiamo tutti bisogno di un nuovo inizio, specialmente in termini di conversione del cuore e di pentimento per tutti i danni arrecati alla creazione di Dio che sono già stati compiuti. Occorre ricordare che l'attuale situazione ecologica è stata causata, tra gli altri fattori, dal desiderio di alcuni di trarre profitto a spese di altri, così come dal desiderio di un iniquo arricchimento. Spero che l'incontro di oggi contribuisca ad un profondo ripensamento, al pentimento e all'assunzione di responsabilità per il presente ed il futuro della nostra casa comune, che il nostro lavoro per la conservazione del nostro bel pianeta con l'aiuto di Dio sia risoluto ed efficiente. Grazie.
Thank you.
Grazie, Sua Eminenza. Adesso ascolteremo le parole dell'Ayatollah Damad, capo dello Dipartimento Studi Islamici dell'Accademia delle Scienze di Teheran. Grazie. Nel nome di Dio, Sua Santità, Santità, Eccellenze, illustri delegati, signore e signori. La catastrofe ambientale che stiamo affrontando oggi e che ha reso la vita terribile per tante persone è fondamentalmente una crisi morale ed intellettuale. E i leader religiosi possono svolgere un ruolo fondamentale nell'affrontarla. Gli esseri umani hanno due modi diversi di vedere il mondo. Per alcuni, la natura è lì per essere sfruttata e a beneficio degli esseri umani. Alcuni tuttavia, hanno una visione diversa della natura, che vedono come divina. Per loro, nel mondo, gli esseri umani, gli animali, le montagne, gli oceani, sono parte di una singola esistenza, di un'unica esistenza, che rappresenta e manifesta il Creatore. Per loro la natura merita un enorme rispetto. Secondo loro, tutti gli esseri umani fanno parte della natura. Nel Corano, nel Sacro Corano, la natura parla a Dio, ad Allah, come fanno gli esseri umani. E la natura adora i cieli, i mari, le giungle, tutto ciò che esiste, e glorifica ed esalta Dio. Per i fedeli, quindi, la natura è fondamentale ed i credenti non possono corromperla. Nel Corano leggiamo anche, nel Santo Corano leggiamo anche, e anche nelle altre sacre scritture, che all'inizio Dio ha chiesto agli esseri umani due cose: non farsi del male, non uccidersi, ed essere in pace con la natura e proteggendola. Oggi purtroppo l'umanità ha rotto questo patto divino, portando all'uccisione degli innocenti e distruggendo la natura. A tale fine, la missione di tutti i fedeli del mondo consiste nell'unirsi per diffondere questo messaggio e per rispondere a questo obbligo divino. Grazie.
Thank you.
Grazie, Ayatollah. Adesso diamo la parola a Sua Eminenza Barnaba, in rappresentanza del Patriarca Tavadros II della Chiesa Ortodossa Copta.
La Bibbia esorta i credenti a rispettare il creato. Ci sono tre elementi fondamentali del catechismo che si collegano specificamente sul rispetto della Chiesa nei confronti dell'ambiente. In primo luogo bisogna rispettare la vita e la dignità dell'uomo, la Bibbia infatti dice che non bisogna vituperare la terra. Inoltre aumenta l'interdipendenza nel mondo, quindi esortiamo a rafforzare la solidarietà. Terzo, bisogna inoltre rispettare la natura e abbiamo una responsabilità principale nei confronti dei vulnerabili e dei poveri, che sono coloro che vengono meno ascoltati e che soffrono di più. Il programma delle Nazioni Unite per rafforzare la solidarietà delle persone, per far fronte a questa crisi. Al tempo stesso bisogna lavorare con i governi affinché simili iniziative vengano inserite all'interno delle normative nazionali. Innanzitutto bisogna creare una sensibilità sociale, aiutare i popoli maggiormente esposti all'insicurezza alimentare. Ovviamente risentono anche dei cambiamenti climatici, bisogna quindi rafforzare la sicurezza alimentare, bisogna inoltre rafforzare la capacità di far fronte a simili crisi, soprattutto negli ambiti rurali. E ciò nell'ambito inoltre dell'accordo del clima di Parigi del 2015. Grazie mille.
Grazie Eminenza, e adesso ascoltiamo il dottor Rajwant Singh, fondatore e presidente di EcoSIC. Santità, illustri leader di tutte le comunità di fede, è la piattaforma più potente che abbiamo creato per il mondo e per la guida di questo, di tutto il nostro pianeta. Stiamo inviando un segnale molto forte e nelle parole del fondatore del Sikhismo, che era cantante e poeta, perché il messaggio deve colpire il cuore, non le menti, ma dobbiamo raggiungere i cuori di ogni essere umano. Ecco perché vorrei appunto condividere le parole.
Pani pita mata tarat mahat divas raat doe dai daya khile sagal jagat mata tarat mahat. Guru Nanak says,
e dice il nostro fondatore che l'acqua è il padre, l'aria è il maestro e il cuore è la nostra madre comune, la terra è la nostra madre. Perché dobbiamo disonorarli? È quello che ci è stato dato dal nostro creatore. Questa crisi climatica e la crisi sociale hanno portato sull'orlo del precipizio questo pianeta, e vorrei fare appello a tutti i membri della comunità del Sikhismo di utilizzare questa occasione. Se amiamo il nostro fondatore, allora dobbiamo servire tutto il pianeta e tutta l'umanità. E vorrei anche dire che nessuna nazione può concentrarsi solo su se stessa e pensare di sopravvivere. Se ogni nazione, se una nazione affonda, tutti affondiamo. Se c'è un'azienda, una comunità che pensa di poter fare da sola, non ce la farà senza fare attenzione a tutti gli altri. Quindi è un messaggio di amore, di giustizia, di compassione che dobbiamo far arrivare a tutto il mondo. Grazie.
Thank you, Dr. Singh.
Grazie, dottor Singh. Adesso passiamo la parola al reverendo Martin Jung, segretario generale della Federazione Mondiale Luterana. Santità, eminenze, eccellenze, fratelli e sorelle. Questo è il mondo di Dio che ci è stato affidato affinché ce ne prendiamo cura. La Federazione Luterana Mondiale sostiene il nostro appello interreligioso in un momento in cui l'umanità lotta, e stiamo mandando un messaggio molto chiaro. Le persone di buona volontà di ogni comparto sociale possono unirsi, agire e possono farlo insieme, devono farlo adesso. La fede e la scienza si sostengono vicendevolmente per affrontare la crisi climatica. A poche settimane dalla COP26 chiediamo alla comunità degli Stati di assicurare un'adeguata riduzione delle emissioni e la protezione e il sostegno dei vulnerabili. La Federazione Luterana Mondiale si unisce a questo appello con degli impegni a dotare ai nostri membri di fede le risorse spirituali per ispirare l'azione collettiva, approfondire la cooperazione interreligiosa, sostenere le comunità colpite da disastri legati al clima e ad appoggiare e promuovere la voce dei giovani. Insieme, fede e scienza, persone di fede diversa possono trasformare la paura in speranza, l'ansia in fiducia e l'inerzia in azione.
questo è il mondo di Dio che ci è stato affidato affinché ce ne prendiamo cura e dobbiamo agire adesso. Grazie.
Thank you,
grazie, Reverendo. E adesso passiamo la parola al dottor Satish Kumar, direttore emerito della rivista Resurgence Ecologist della tradizione jainista. Grazie. Santo Padre, fratelli e sorelle, parlo in qualità di rappresentante della comunità jainista. Nella nostra tradizione il principio principale è quello della non violenza, non violenza nei confronti di noi stessi, nei confronti degli altri e non violenza nei confronti della natura. E da dottore, quando ho come i medici quando si laureano fanno il giuramento ippocratico, a non arrecare pregiudizio. È un principio di non violenza. Bene, vorrei vedere questo stesso impegno ippocratico preso da ognuno. Ma voi, che si tratti di politici, di economisti, di capitani d'azienda, che si tratti di agricoltura, chiunque siamo, dobbiamo fare questo giuramento ippocratico di non arrecare pregiudizio per la libertà, libertà di agire così come vogliamo agire, ma sempre senza arrecare pregiudizio. Questo principio di non violenza è cardinale nell'insegnamento jainista, che è comune anche a tutte le religioni e alla scienza. La scienza senza la religione può creare problemi. Può essere dannosa, la religione senza la scienza può essere troppo dogmatica e troppo ristretta, quindi i leader religiosi, le religioni hanno bisogno di un'apertura mentale, quella degli scienziati. Gli scienziati hanno bisogno di principi morali, etici, spirituali, insieme. Quindi la scienza e la religione devono mettersi insieme e fare questo giuramento ippocratico di non arrecare pregiudizio. Questo è il messaggio della comunità jainista. Grazie delle opportunità che mi avete dato di rivolgermi a voi.
Thank you.
Grazie, dottor Kumar. E adesso passiamo la parola al reverendo Christopher Ferguson, segretario generale della Comunità Mondiale delle Chiese Riformate. Caro fratello Papa Francesco, illustri fratelli, sorelle, fratelli tutti, nel 2004 la famiglia dei cristiani riformati ha fatto una confessione dicendo: viviamo in un mondo scandaloso che nega la chiamata di Dio alla vita per tutti. Siamo interpellati dalle grida della gente che soffre e dalle ferite del nostro creato. Vediamo una drammatica convergenza tra la sofferenza delle persone e i danni arrecati al resto del creato. E ora, oggi, come persone di fede in dialogo con la scienza, chiediamo ai governi, alle imprese e a tutti gli attori sociali di intraprendere azioni radicali e urgenti per superare l'emergenza climatica. Vi è anche un imperativo etico e spirituale per affrontare le cause alla radice e non separare la giustizia ecologica da quella economica e sociale. Soluzioni sostenibili richiedono un sistema economico diverso che sia incentrato sulla vita e promuova la vita per tutte le persone e per tutto il creato. Prendersi cura del creato richiede una trasformazione economica promossa dalla giustizia incentrata sulla vita. Secondo le parole della Bibbia ebraica, nel Deuteronomio, capitolo 30, scegli la vita affinché tu e i tuoi figli possiate vivere. Grazie.
Thank you, Reverend.
Grazie, reverendo. E adesso passiamo la parola al reverendo Takako Niwano, in rappresentanza del reverendo Kosho Niwano, presidente designato di Risho Kosei Kai del buddismo, della tradizione buddista. Da molto tempo la religione, attraverso i suoi guizzi di intuitività e spiritualità, ha continuato a informare l'umanità che la natura è un dono e che formiamo tutti una sola famiglia umana che abita in un'unica casa comune, in cui tutta l'esistenza è in uno stato di interrelazione e coesistenza. Tuttavia, ora la scienza lo sta dimostrando empiricamente e sta illuminando da varie angolazioni quelle lievi lacune che ancora permanevano in quei guizzi di intuitività. La religione e la scienza si completano a vicenda, applicandosi per alleviare la sofferenza umana e rendere il mondo un posto migliore. La religione ha il potere di andare oltre la semplice ricezione delle ultime conoscenze basate sulle scoperte scientifiche, come informazioni, poiché trasforma queste conoscenze nello stile di vita delle persone. Così facendo, la religione può dare potere alle persone e cambiare il mondo. Cerchiamo di essere un ponte tra di noi. Grazie.
Thank you,
grazie reverendo Niwano. E adesso ascoltiamo la dottoressa Gretchen Casson, segretario generale del Comitato Mondiale degli Amici per la Consultazione. Grazie. Santo Padre, fratelli e soprattutto sorelle qui presenti, nonostante un futuro tetro per questa terra, la nostra fede ci dà speranza. Dobbiamo arrivare a riconciliarci con la nostra terra, la nostra famiglia umana e il nostro Dio. I quaccheri, noti per il nostro lavoro per la pace e la giustizia, sono guidati da un imperativo spirituale di rispettare tutta la vita. Dio ci ha affidato la bellezza e il miracolo del creato e come famiglia umana siamo venuti meno al nostro dovere di prendercene cura. Dobbiamo affrontare il nostro eccessivo consumismo e le nostre abitudini di spreco e imparare a vivere in una comunità mondiale collettiva e socialmente solidale, rispettosa di tutta la vita. Dobbiamo affrontare il problema di sistemi economici iniqui e gli impatti dell'uomo sui cambiamenti climatici. La crisi climatica ci colpisce tutti, ma non allo stesso modo. I più poveri, che sono quelli che hanno fatto di meno per causare la crisi, sono i più colpiti. Come nazioni più ricche abbiamo la responsabilità di ricordare ciò che disse Gesù: se l'avete fatto al più piccolo di questi, l'avete fatto a me. Le espressioni di Papa Francesco di interconnessione e cura per il bene comune ha riunito i gruppi di ogni fede. Grazie. La sua leadership conta e le nostre azioni oggi e in futuro contano e conteranno. È arrivato il momento. E secondo le parole di Gesù, andiamo e non pecchiamo più. Grazie.
Thank you, Mrs. Casson.
Grazie, dottoressa Casson. Adesso ascoltiamo il professor Abdul Muti in rappresentanza del professor Nashir, presidente di Muhammadiyah.
Mm.
His Holiness.
Santità. Illustri leader religiosi, eccellenze, signore e signori. Il deterioramento della natura è insito nel